Radio Emilia Romagna Cultura. Mostre.
Correggio a Parma. Cari ascoltatori, ha aperto i battenti da poche settimane ed è già un grande successo di pubblico. Stiamo parlando della mostra dedicata al Correggio, allestita fino al 25 gennaio a Parma in diverse sedi espositive. Nelle sale della Galleria Nazionale, nel Palazzo della Pilota e all'interno del Teatro Farnese si possono visitare le opere arrivate a Parma dalle collezioni di tutto il mondo. A queste già ricche opere si affiancano i meravigliosi cicli affrescati nella cupola della cattedrale, quelli nelle due cupole del monastero di San Giovanni Evangelista e il sublime insieme rappresentato dalla Camera della Badessa in San Paolo. Un'esposizione superba, questa curata da Lucia Fornari Schianchi, che abbiamo con noi e alla quale chiediamo, prima di entrare nel vivo della mostra, di raccontarci chi fosse il Correggio, in che contesto storico e artistico si inserisce e quali sono le novità da lui introdotte in pittura.
Allora, ovviamente sintetizzare una vita d'artista, è una vita abbastanza lunga, lui muore su 45 anni, è molto difficile. E soprattutto intrecciare la parte umana biografica con quella documentaria e con quella naturalmente di artista e di grande esecutore di tutti i registri espressivi della pittura, dal piccolo formato al medio formato al grande formato. Correggio nasce in una piccola città che però era un principato, con una dinastia e dei personaggi che ovviamente potevano avviare e sostenere la sua carriera a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, e poi prosegue la sua attività a seconda degli anni con questo percorso che noi abbiamo chiamato un perimetro ristretto ma assolutamente vivacissimo dal punto di vista delle arti in quel periodo, che va appunto da Mantova a Polirone e poi a Parma e poi a Reggio e a Modena. Qui è dove tutto è documentato, tutto è più o meno stato rintracciato, e poi c'è sullo sfondo questo probabile viaggio a Roma fatto o in età giovanile verso il 13-14 oppure nel 1518. Diciamo che questi sono i fenomeni biografici che in un qualche modo devono essere presi in esame per parlare di un artista come Correggio, che poi, avendo in questo suo nome Antonius Letus e quindi Antonio Allegri, firma poi le sue opere con questo pseudonimo alla latina che in un qualche modo lo rende famoso proprio per una costante di allegrezza che è presente nelle sue pitture. Ovviamente dall'antico noi abbiamo delle costanti che la critica ha sempre sottolineato, che sono la grazia, la bellezza dolce, il sorriso dei putti, la sensualità femminile, come delle sue prerogative assolute. Poi aggiungerei almeno tre aspetti che forse non sono stati mai o mai sufficientemente notati, e questo si può fare in una mostra che presenta sia la sua opera profana che quella pittorica. Sicuramente il paesaggio, ritengo che il paesaggio ritagliato in un certo modo sia quasi un suggerimento per la pittura di genere autonoma che il paesaggio avrà nel Seicento, la densità calda e avvolgente della sua pittura e il senso dello spazio infinito. Lui non è un artista che marca di geometrie la sua pittura, questo nelle cupole soprattutto, ma davvero ha una visione totale di qualcosa di misterioso che sta dentro di noi e che è l'essenza del paradiso. Quando ciascuno di noi chiedono ma come faresti una visione, lui pensa allo spazio del cielo, pensa a questo spazio infinito che ci avvolge. L'altro aspetto, secondo me fondamentale, che hanno messo in risalto già la storiografia critica prima di noi, è che il manierismo alla fine del secolo diventa quasi un decorativismo fantasioso, da fondale, un po' stucchevole e ripetitivo, mentre quel suo classicismo dalle armonie intense apre la strada al barocco, apre le strade all'audace nudità del rococò fino ai nudi audaci di Boucher, e fino alla severità lieve e curiosa delle donne di Renoir, quindi ai suoi nudi torniti e voluttuosi, quindi un artista che prosegue questa matrice, che fa proseguire questa matrice che è insita nella sua pittura fino all'Ottocento.
E veniamo ora alla mostra, che sappiamo già avere una risposta di pubblico altissima. Può dirci com'è strutturata, quali sono le sezioni in cui è articolata, cosa vedranno i nostri ascoltatori quando verranno a visitarla?
Allora, la mostra è una mostra molto complessa perché ha ben 4 sedi. La prima è la sede nel Palazzo della Pilotta, all'interno del Palazzo Farnesiano, con tutta una serie di sezioni che vanno appunto dalla presentazione di questo perimetro padano entro il quale Correggio si muove, sosta, lavora a lungo, ha una serie di lenti di ingrandimento poste su alcune questioni proprio estetiche che Correggio affronta, come il pathos dei quadri come il compianto, ha tutta la evoluzione cronologica della sua pittura dalla giovinezza alla maturità, questo innesto fra sacro e profano continuo, tutta la sua parte grafica ovviamente di grande disegnatore, finalizzato però ai quadri finiti o alle cupole finite, e naturalmente appoggiata a questo filone preciso c'è una serie di artisti ulteriori che fanno da contesto al suo muoversi, al suo lavorare all'interno di questo grande perimetro che è appunto l'Italia settentrionale di quel momento, e che vanno da Leonardo a Garofalo, ad Osso Dossi, a Cima da Conegliano, insomma a tutto quel mondo, a Lorenzo Lotto, quel mondo che era contemporaneo a lui, con anche delle differenze che lui tiene, considera e dalle quali parte contraddicendole e assumendole. Poi la mostra continua alla Camera di San Paolo, per chi non ha mai visto l'appartamento della Badessa, rinnovato proprio come appartamento privato della Badessa, con la sua camera delle antichità, diciamo così, un inno alla natura e insieme all'archeologia. E poi per finire le due cupole, quella di San Giovanni con la visione di San Giovanni e a Patmos, e quella del Duomo con il grande tema dell'Assunta, in cui veramente raggiunge l'acme di un'idea infinita di spazio, di musicalità, di movimento, che davvero è diventata una matrice fondamentale per tutto il periodo barocco.
Si dice che Correggio sia il pittore della luce, per questo vi siete affidati a un grande esperto di effetti visivi come Storaro per illuminare le cupole?
Guardi, noi ci siamo affidati a molte persone di grande qualità e fama, a Vittorio Storaro per quello che riguarda appunto intensificare la luce originale di Correggio senza tradirne la specificità attraverso l'illuminazione delle cupole, e a un architetto come Guido Canali per invece l'allestimento della mostra, che è veramente un avventuroso saliscendi all'interno del Palazzo della Pilotta di grande fascino, come proprio come messa in scena, come messa in pagina, per cui i nomi che hanno collaborato a questa mostra, al di là del comitato scientifico, al di là di tutti gli studiosi che hanno collaborato al catalogo, è una somma di personalità che ciascuna nel proprio campo ha dato il meglio su questo argomento.
Molti mettono a confronto la mostra sul Correggio con quella del Parmigianino, un altro importante evento che ha portato Parma al centro dell'attenzione non solo nazionale. Ha senso mettere a confronto questi due grandi artisti, anche se sono stati quasi contemporanei e hanno operato sullo stesso territorio?
Assolutamente sì, sono due artisti di leggera sfasatura cronologica. Correggio ha una quindicina d'anni in più di Parmigianino, che nasce nel 1503, muore molto giovane nel 40, 6 anni dopo la morte di Correggio, quindi diciamo che le loro biografie quasi sono complementari e sovrapponibili. Ovviamente sono due artisti completamente diversi, sia come proprio atteggiamento verso la pittura e come senso estetico, ma l'uno conosce l'altro e viceversa. Ovviamente la vita di Parmigianino è una vita più inquieta, una vita più tormentata, una vera assenza da Parma che dura 6 anni, 3 anni romani più 3 anni bolognesi, mentre di Correggio c'è appunto questo biglietto di andata e ritorno da Roma che non si sa che cosa abbia effettivamente prodotto nella città. I documenti ancora tacciono, ma speriamo di riuscire a ritrovarli al di là della mostra, magari con ricerche future. Sono due artisti che lavorano nello stesso luogo, si può dire che debuttano nello stesso luogo con delle importantissime opere, sul cantiere benedettino di San Giovanni Evangelista. Questa è una chiesa ancora tutta Bianca di Calcina, appena terminata, dove Correggio venne chiamato per fare la cupola e tutta un'altra serie di opere che vanno dalla lunetta sopra la porta verso il chiostro, a una serie di crociere, al catino absidale, e Parmigianino negli stessi anni, più o meno, viene chiamato giovanissimo a dipingere tre cappelle sul lato sinistro. Ognuno dei due già impagina uno spazio e un'idea, è un racconto proprio anche sacro molto diverso, anche se la regia era naturalmente in mano ai benedettini e a coloro, ai suggeritori culturali che in un qualche modo davano l'iconografia per ogni parte della chiesa stessa. I due artisti si incontrano, si vedono, si scambiano probabilmente opinioni, ed è recente il fatto che finalmente si è potuto dimostrare che Parmigianino, che si diceva guardasse da lontano il più vecchio maestro, che è già arrivato, affermato, si è invece dimostrato che sale sui ponteggi della cupola, e addirittura uno dei putti del Nascimento degli Archi è a lui assegnato con unanimità della critica. Quindi questo vuol dire che non era solo uno scrutarsi da lontano, ma era in un qualche modo un rapporto dialettico sia sull'estetica che sulle personalità. L'uno imbocca la strada del manierismo, è Parmigianino, facendo delle opere di una veramente levità cristallina, di un disegno assolutamente profondissimo, insieme perfetto, e Correggio invece prende più il filone classico naturalistico e quindi imposta un mondo, una visione del mondo e del paradiso completamente diversa.
Grazie e arrivederci.